Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Flaminia. Non osavo quasi confessare a me stesso la mia meta. Ancora per via ero oppresso dal timore. E solo quando passai sotto Porta del Popolo, seppi per certo che Roma era mia. Scriveva Goethe nel novembre del 1786. Sì, perché Porta del Popolo rappresentava la prima immagine di Roma per tutti i viaggiatori provenienti da nord, essendo la più settentrionale delle porte che si aprivano nelle mura aureliane. Fin dall'antichità, infatti, a differenza delle tante porte che venivano spesso serrate a scopo difensivo, la Porta Flaminia era legata al traffico che caratterizzava appunto l'antica via Flaminia. Ma il suo aspetto trionfale, che Goethe e tutti i viaggiatori che come lui ancora oggi la attraversano, lo deve a un importante intervento del Cinquecento, voluto da Papa Pio IV e affidato al sommo Michelangelo, anche se poi a progettare la sistemazione del lato esterno della porta sarà di fatto Giovanni di Bartolomeo Lippi, meglio conosciuto come Nanni di Baccio Bigio. Dei lavori sul fronte interno, invece, se ne occuperà Bernini nel 1655, in occasione della discesa a Roma della famosa regina Cristina di Svezia. È difficile dunque trovare un'altra porta che sia tanto famosa quanto quella che oggi chiamiamo del Popolo, tanto preziosa per i materiali con cui fu decorata e tanto illustre per i nomi dei suoi artefici. Ma è altrettanto difficile trovare un'altra porta che sia tanto misteriosa per le leggende che la riguardano. Si narra infatti che lo spietato e a tratti folle imperatore Nerone si uccise proprio nei pressi della porta e lì fu sepolto. Sulla sua tomba venne piantato un albero di noce, che presto divenne luogo prediletto di fantasmi, streghe e demoni. Pare inoltre che per esorcizzare la piazza, Papa Pasquale II, oltre ad abbattere il noce, fece bruciare le ossa dell'imperatore e al posto del suo sepolcro consacrò una cappella, destinata nei secoli ad ingrandirsi e a diventare la celeberrima chiesa di Santa Maria del Popolo, che conserva due tele di uno dei più importanti pittori della storia dell'arte, quel Michelangelo Merisi detto Caravaggio. Ma questa è un'altra storia. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è la poesia di Konstantinos Kavafis, La scadenza di Nerone. Scopri le altre 16 porte. Non si turbò Nerone nell'udire il vaticinio delfico. Dei 73 anni abbia paura. Aveva tempo ancora di godere, a 30 anni. Assai lunga è la scadenza che concede il Dio per angosciarsi dei rischi futuri. Ora ritornerà a Roma un poco stanco, divinamente stanco di quel viaggio che fu tutto giornate di piacere, nei giardini, ai teatri, nei ginnasi, sere delle città d'Acaia. Oh gusto, gusto dei corpi nudi innanzitutto. Così Nerone, nella Spagna, galba, segretamente aduna le sue truppe e le tempra, il vegliardo d'anni 73.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Pinciana. Tra tutte le porte realizzate per volere dell'imperatore Aureliano nell'imponente anello di mura costruito tra il 270 e il 275 d.C., certamente la Porta Pinciana non era fra le più importanti. Una posterula, come è stata definita da diversi studiosi, un'uscita o un'entrata secondaria, quasi di emergenza. Insomma, diciamolo, una porta di serie B. E per dirla proprio tutta, è possibile che nei secoli la nostra Porta Pinciana, oltre ad aver subito una triste sindrome d'abbandono, sia stata vittima anche di una non trascurabile crisi d'identità. Sì, perché sappiamo che deve il suo nome alla gens Pincia, proprietaria del colle omonimo, ma sappiamo anche che nel tempo ebbe il nome di Porta Turata, fu chiusa e riaperta sia nell'VIII che nel XIX secolo, di Porta Salaria Vetus, per il passaggio dell'antica via Salaria, e anche di Porta Belisaria, in riferimento alla leggenda che dipingeva il generale bizantino Belisario come un mendicante cieco sotto l'arco che immetteva al Pincio. Ma non intristitevi più di tanto, perché con l'intervento dell'imperatore Onorio, i giorni bui per Porta Pinciana saranno destinati a rimanere solo un lontano ricordo. Tra il 401 e il 403 d.C., il primo sovrano dell'impero romano d'Occidente avviò un generale rifacimento delle mura, rinforzando l'intera struttura difensiva. In quell'occasione, la posterula di epoca aureliana fu ingrandita e affiancata da due imponenti torri laterali, protette da merlature e posti di guardia. Porta Pinciana compì così un grande salto di qualità, passando da piccolo attraversamento di terz'ordine a una posizione di estrema importanza strategica. L'arcata originaria in travertino, tuttora esistente, ha continuato per tutti i secoli successivi a godersi il meraviglioso spettacolo dell'imbocco di Via Veneto, il teatro della dolce vita, il palcoscenico delle stelle del cinema, dei paparazzi e delle feste più memorabili di sempre. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano di Nino Rota La dolce vita in Via Veneto. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Salaria. La Porta Salaria, costruita a protezione dell'accesso dall'omonima via e inclusa nell'originario tracciato della cinta aureliana, costruita tra il 271 e il 273 d.C., dopo essere sopravvissuta a moltissimi assalti, è oggi scomparsa. Ironia della sorte, proprio da questa porta, teatro di tanti scontri, nel 410 ebbe inizio il sacco di Roma. I visigoti di Alarico entrarono però dai battenti socchiusi. Eh sì, proprio socchiusi. E infatti si parlò di un accordo segreto tra Alarico e l'imperatore Onorio. Che siano pettegolezzi o no, il sacco di Roma iniziò proprio da qui. Caratterizzata da un semplice arco, con paramento in opus latericium, attico in travertino e torri cilindriche, fu demolita a causa del danneggiamento subito per il bombardamento del 1870, in cui nel tratto da Porta Pia e Porta Salaria fu aperta la famosa breccia, che pose fine ai 1600 anni di servizio della cinta muraria. Furono però necessarie 5 ore di cannoneggiamento per demolire questo piccolo tratto di muro, che oppose una strenua resistenza. Ancora oggi, camminando su Corso Italia, nei pressi dell'inizio di Via Po, sulla torre che precede il sottopassaggio, è visibile una palla di cannone conficcata nelle mura. La porta venne ricostruita nel 1873 su progetto di Vespignani, con un disegno simile a quello della moderna porta San Pancrazio sul Gianicolo. Non ebbe tuttavia lunga vita poiché fu nuovamente demolita nel 1921 per ragioni di viabilità. Solo con la demolizione è riemerso il segreto di questa insolita porta. Le torri, infatti, inglobavano due monumenti funebri del sepolcreto Salario, che sono giunti fino a noi proprio per questo singolare utilizzo. Non ha invece avuto bisogno di riemergere dagli scavi, perché è sempre rimasta in bella vista, l'unica latrina superstite delle 260 enumerate dall'anonimo Magliabecchiano. La troverete subito prima del taglio, che ha fatto sparire la Porta Salaria nella parte alta della cortina. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano Photograph and Memories di Gin Croce. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Nomentana. Nel tratto di muro che fa oggi da recinto all'ambasciata britannica, un arco murato sormontato da uno stemma di Pio IV e una targa che riporta l'anno della chiusura, il 1564, sono le poche testimonianze dell'antica porta nomentana. Semplice e modesta, unica porta dell'epoca aureliana con gli stipiti in opera laterizia, era anche piuttosto piccola, visto che l'arco misurava 3 metri scarsi in larghezza e circa 5 metri e mezzo in altezza. Chiusa tra due torri semicilindriche, era la porta più direttamente collegata con la porta collina della cinta serviana. Delle due torri, una è tuttora in piedi e ben visibile, mentre la seconda fu demolita nel 1827, restituendo, come avvenuto con Porta Salaria, un sepolcro che ne costituiva il nucleo centrale. Si ritiene che il sepolcro appartenesse a Quinto Atreio, oratore e noto personaggio della corte di Tiberio. Morto nel 27 d.C., Tacito lo descrive come un vecchio dalla turpissima adulazione, della cui eloquenza di impeto e non di studio non sarebbe sopravvissuta memoria. Per ironia della sorte, il monumento funebre è riemerso dalle rovine della porta, conferendo a Quinto Atreio la notorietà e la fama che Tacito si augurava non avesse. L'antica via Nomentana, che all'epoca d'oro dell'impero conduceva a Nomentum, oggi Mentana, luogo di ozio e riposo cantato anche dal poeta Orazio, era una strada di secondaria importanza, quasi una deviazione della via Salaria. L'importanza di questo accesso andò diminuendo tanto che nell'alto Medioevo il nome della porta mutò in Sant'Agnese. Questo progressivo decadimento di importanza è testimoniato anche dal basso prezzo dell'appalto per la gestione della porta, che in un documento del 1467 risulta essere pari a 24 fiorini per semestre, circa un quarto del costo della porta portuense. Ciò che decretò la definitiva chiusura della porta nomentana fu il riassetto urbanistico della zona a completamento del quale Pio IV fece realizzare la porta Pia a un centinaio di metri dal vecchio varco. La nuova porta, con la facciata monumentale curiosamente rivolta verso l'interno, doveva infatti svolgere il ruolo di fondale del lungo rettifilo costituito dalla via Pia. Aperta nel 1564, Porta Pia fu l'ultima opera architettonica a cui lavorò il Buonarroti. La porta è anche la protagonista della famosa breccia che decretò la fine dello Stato Pontificio e l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Era il settembre del 1870. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano di Fabrizio De André, La canzone dell'amore perduto. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Clausa. Triste il destino di questa porta, di cui di fatto non si sa il nome. Infatti venne chiamata clausa, ovvero chiusa, fin dai tempi antichi perché effettivamente fu sbarrata già dall'VIII secolo. Eppure la porta chiusa, bello simoro però, si apriva lungo il perimetro dei Castra Pretoria, gli accampamenti del potente corpo di polizia e di ordine pubblico al tempo dei Romani, che ha segnato le sorti di molti imperatori. Ne sa qualcosa l'imperatore Caligola, ucciso a soli 28 anni da un gruppo di pretoriani mentre si recava a teatro. Diciamo che il Princeps ne aveva già combinate parecchie tra stragi, provocazioni e sperperi, non da ultimo il celebre episodio che ha come protagonista il suo amato cavallo, Incitatus, che non fu nominato console o sacerdote per un soffio. 20 campi da calcio. È questa l'estensione dei Castra Pretoria, che nella frettolosa costruzione delle mura aureliane furono inglobati nella cinta, come d'altronde molti altri edifici lungo il tracciato, proprio per risparmiare tempo e materiale. Oggi, se vi incamminate per via Monzambano al Civico 6, troverete i resti di quella che doveva essere la porta meridionale dei Castra. E come spesso accade a Roma, tra i palazzi intensivi novecenteschi, potrete scoprire una costruzione di quasi 2 secoli fa che se ne sta placida con il suo rivestimento in travertino che affonda nel terreno. Il suo imponente arco di quasi 9 metri di larghezza e le 5 finestrelle sovrastanti che si aprono sulla camera di manovra da cui con la forza delle braccia si azionava l'apertura. Ora chiudete gli occhi e provate a sentire le 9 coorti romane composte da 600 uomini ciascuna, con il loro passo incessante ritmato dal tintinnio del ferro delle armi, attraversare la porta per entrare nei Castra. La terra trema e la pesante porta si chiude al loro passaggio. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è un brano de Le Orme, La porta chiusa. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Tiburtina. Io non volevo fare la porta. Io ero nata per tutt'altro scopo e poi mi hanno raddoppiata, sopraelevata, stretta tra 2 torri alte alte. E alla fine non lo sapevo nemmeno io cos'ero. Così mi sono sotterrata e sono sparita. finché, 17 secoli dopo, non mi avete trovata. Se Porta Tiburtina potesse parlare, forse direbbe questo. Innanzitutto sarebbe molto contrariata del suo essere stata declassata al ruolo di semplice porta. Una delle tante, quando lei, in origine, era l'arco di un acquedotto. Ma non uno dei tanti. Portava in città l'acqua di ben tre diverse fonti. La Giulia, la Tepula e la Marcia. Quest'ultima, secondo Plinio, la più chiara che esistesse al mondo. Fu con Aureliano nel III secolo che l'arco divenne porta. Che pochi lo sanno, ma quell'Aureliano lì sarebbe Lucio Domizio Aureliano, ossia un soldato di umili origini divenuto imperatore, che forse in guerra aveva imparato a fare di necessità virtù. Così, quando si era trovato a capo dell'impero, aveva deciso di realizzare le mura difensive della capitale usando quello che c'era, compresi pezzi di acquedotto. Perché coi barbari alle calcagna non è che si potesse andare tanto per il sottile. Ci avevano pensato poi Onorio e poi i Carafa, i Farnese a restaurare, merlare le torri, rafforzare, fin quando il nostro povero arco non aveva cominciato a soffrire di crisi d'identità e aveva iniziato gradualmente a interrarsi fino a diventare un'apertura piccola piccola, sopra cui non scorreva più l'acqua e sotto cui non passava più nulla. Nel 1917 la piccola porta timida in crisi d'identità fu riportata interamente alla luce. Oggi la vediamo così, sotto il livello della città, con una facciata medievale e l'altra di età romana, con la Tiburtina che le scorre di lato beffarda e ha trovato altri varchi da cui farsi strada. E pochissimi che ricordino che in effetti la porta è lei, non quell'altra a fianco da cui le macchine entrano ed escono continuamente. Ma a chi invece si ferma e va a renderle un omaggio, la nostra Porta Tiburtina regala un piccolo segreto. All'interno dell'arco, il basso rilievo di un toro macilento, e fuori, verso la città, un altro basso rilievo di un toro bello, pasciuto, a ricordarci che, per chi decide di entrare a Roma, sono molti i tesori e le ricchezze che l'attendono. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020. Il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è un brano del 1958 introvabile, Timida Serenata, di Gino Latilla e Carla Boni. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto, le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Maggiore. Siamo nel luogo che i romani chiamavano Spes Veterem, perché qui sorgeva in epoca antichissima un tempio intitolato alla Speranza, che nell'Olimpo degli antichi era conosciuta anche come l'ultima dea. Della serie, quando ti sei rivolto già a tutti senza successo, non ti resta altro da fare che sperare. Ma di uomini rassegnati alla semplice speranza di essere ricordati dopo la propria morte, qui ne sono passati ben pochi. A partire dall'imperatore Claudio, che nel primo secolo realizza quegli archi grandiosi di marmo di travertino, come mostra dell'acquedotto che porta il suo nome e che, inglobati qualche secolo più tardi nelle mura aureliane, passeranno alla storia come la porta più grandiosa di Roma, la Porta Maggiore. Affiancata da torri, occultata da casupole, soffocata da controporte, la mostra, ovvero la fontana dell'Acqua Claudia, secoli fa come oggi era uno degli svincoli più trafficati di Roma, al punto che quando dal V secolo la gestione delle porte e la riscossione dei pedaggi vengono appaltate a privati, la Porta Maggiore era quella con il prezzo più caro in tutta la cinta muraria. Nel 1838 il piccone di Papa Gregorio XVI si abbatte sulle costruzioni tardo-imperiali e medievali, non per aprire varchi adatti al passaggio di carri e carrozze, ma semplicemente per riportare la porta al suo antico splendore. È in quest'opera di demolizione che viene alla luce uno stranissimo monumento funebre, inglobato fino ad allora in una torre circolare, che fa entrare sulla scena l'ennesimo personaggio che in questo luogo, di essere dimenticato, non ne voleva proprio sapere. Papi e imperatori, il fornaio Eurisace, ex liberto, divenuto ricco e potente grazie agli appalti per produrre il pane per l'impero, lascia il suo segno, forse il più strano e memorabile di tutti. una tomba a forma di forno, dove in alto sono scolpite tutte le fasi che portano dalla pesa del grano alla realizzazione delle profumate pagnotte. E dentro riposano le spoglie sue e quelle della moglie, ovviamente in un'urna a forma di paniere. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è la canzone del pane, dei Camillas. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Asinara. Due possenti torri cilindriche affiancate da due torri quadrate testimoniano l'importanza di Porta Asinara, che accoglieva i viaggiatori provenienti da sud e si apriva sull'omonima via. Secondo alcune fonti, la via Asinara veniva percorsa da imperatori e generali come percorso trionfale dopo una vittoria. Gli imperatori sui cavalli e il seguito su asini o altri animali. Asini vittoriosi o vittoriosi asini? Su questa ambiguità il popolo romano ha costruito nei secoli sberleffi e rivendicazioni per irridere il potere. Foro degli Asini era anche chiamato in epoca medievale lo spazio antistante la Porta Asinara, perché qui si radunavano stanchi i contadini provenienti dal sud, che con i loro asini stremati dal carico di merci sfamavano la città. Molto probabilmente però l'origine del nome si deve a qualche illustre personaggio, forse un certo Caio Asinio Pollione, serissimo console romano. Asini o no? Fatto sta che Porta Asinara, con il suo possente prospetto di ben 20 metri, ha resistito all'assalto dei terribili goti e le sue torri cilindriche ancora oggi fanno bella mostra al fianco della chiesa di San Giovanni in Laterano. La porta è stata infatti recuperata nel 1912 ed è stato riaperto il suo passaggio pedonale, che fu chiuso nel 1574 per far posto alla meno imponente Porta San Giovanni in Laterano. San Giovanni in Laterano, un altro toponimo che origina da un animale. Questa volta una rana, la Latitans rana, rana fuggitiva, partorita dallo stravagante Nerone che voleva provare a tutti i costi le gioie della gestazione. Ma questa è un'altra storia. Che siano asini, rane o imperatori, le storie dei romani tra sacro e profano, ironia e disperazione, ci raccontano l'unicità di questa città. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020. Il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è un brano di Brunori Sas che si chiama L'asino e il leone. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Metronia. Della porta, che i filologi del XIV secolo identificarono come la mitica Meta Aurum, non rimane che una labile traccia sul muro aureliano che separa il Celio dal quartiere Appio Latino, da una parte Piazza Metronia, dall'altra Piazzale Metronio. L'oro non si riferisce alla fastosità della porta, che in realtà ha sempre avuto una struttura molto semplice, ma al fatto che qui veniva raccolto l'oro, proveniente dalle diverse province dell'impero, per la pesatura e la verifica prima di entrare nelle casse del palazzo imperiale. Eppure la porta Metaura, così dimessa e nascosta a uno sguardo distratto, racchiude il senso stesso di Roma. Infatti, su un'iscrizione medievale incastonata nella muratura e semi nascosta dalla vegetazione, troviamo inciso l'acronimo SPQR, quel Senatus Populusque Romanus, che è diventato il simbolo stesso di Roma, il Senato e il popolo romano. Correva l'anno 1143 e la città era scossa da un movimento di rivolta guidato da alcune famiglie patrizie, ma sostenuto a viva forza dal popolo, che un anno dopo darà vita al Comune di Roma. Antipapale e democratico il nuovo Comune costituì una forma di governo distribuita tra il Consiglio esecutivo, legislativo e il Consiglio del Popolo, sotto la guida morale di Arnaldo da Brescia, religioso rivoluzionario e contrario al potere temporale della Chiesa, tanto che, oltre ad essere scomunicato, bruciato e gettato nel Tevere, sarà così definito dalle parole di San Bernardo. Arnaldo da Brescia, la cui parola è miele, ma la dottrina veleno, che a capo di colomba ma di scorpione il pungiglione, l'uomo che Brescia vomitò, Roma abborrì, la Francia scacciò, la Germania maledisse e l'Italia si rifiutò di accogliere. La città tutta venne scomunicata, furono legate le campane e impediti i riti religiosi, se non le estreme unzioni e i matrimoni che comunque si tenevano nei cimiteri. Un'ombra di morte calò su Roma, infiacchendo la spinta rivoluzionaria che si perse in mille contese, e l'esperienza del comune medievale rientrò nei ranghi papali. Ma la lapide incastonata su Porta Metronia ci ricorda ancora i nomi dei 10 senatori del comune di Roma che restaurarono quel tratto di mura in nome del Senatus Populusque Romanus, SPQR. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è la poesia SPQR di Erpinto. Scopri le altre 16 porte. Scrivo poesie, quindi respiro, sfogo pensieri quando rifletto, sento parole quanto rispetto, squallido posto, quindi rigiro, sogno perfetto, questione rara, storica piazza, quanti ribelli, sogni pungenti quando rispara, scomodo popolo, quindi randelli, senza pensione, quieta razione, senza pensiero questo riscontro, spente persone, quotata ragione. Sporco pugnale questo racconto, sento potere quando ritrovo, storie passate, qualche richiamo, sento passione quando rinnovo, spunti perduti, qui rimaniamo, splendidi passi, quasi randagi, sfoggiano prose questi romantici, sfondano porte questi retaggi, sembrano pusher quei ragazzacci, sono pitture queste righe, sopra palazzi quelli rionali, sono potenza queste rime, sono poeti questi romani.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Latina. La leggenda vuole che da questa porta passò il temibile dio Saturno, che scappando dal figlio Giove si diresse verso la campagna laziale dove fondò ben 5 città, chiamate appunto Saturnie. Le odierne Alatri, Arpino, Anagni, Atina e Ferentino. Un dio difficile questo Saturno. Tanto che i romani per ringraziarselo gli innalzarono nel foro un imponente tempio, secondo solo a quello di Giove, di cui oggi rimangono ancora in piedi 8 splendide colonne in granito. Altrettanto difficile è stato il destino di questa porta, che però è miracolosamente arrivata fino a noi quasi intatta. Rivestita in travertino dall'imperatore Onorio, che fece realizzare anche le aperture superiori nella camera di manovra, la porta ha subito nei secoli chiusure, interramenti, riaperture, restauri, abbandoni, onori e disonori. Interrata nel 1408, prima dell'occupazione di re Ladislao di Napoli, murata nel 1576 e nel 1656 per impedire il diffondersi della terribile epidemia di peste che dal sud Italia risalì fino a Roma, riaperta nel 1669 con una solenne cerimonia per poi essere nuovamente abbandonata quando la via Appia diventò il principale collegamento verso il sud. Dobbiamo arrivare fino al 1911 per vederla nuovamente riaperta nel biancore del rivestimento in travertino e le imponenti torri semicircolari che affiancano la merlatura superiore. Ma d'altro canto, Porta Latina deve il suo nome a quel dio fuggitivo, latente, dal latino latens, dal dio nascosto, che non si lascia vedere, che ci impone un'attesa, un'incognita, l'ignoto, come quello che possiamo trovare attraversando una porta. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano della grandissima Gabriella Ferri, Remedios. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Appia. La porta destinata a far entrare a Roma la regina Viarum non poteva che essere una tra le più strategiche di tutte. È così che la Porta Appia, conosciuta oggi anche come Porta San Sebastiano, fu fin da tempi antichissimi l'arco di trionfo per l'accesso alla città, quello da cui imperatori e generali vittoriosi arrivavano a Roma con il loro seguito solenne di soldati, bottini e prigionieri. E si sa quanto nei secoli successivi ci tennero imperatori e potenti a essere acclamati come novelli generali romani. Fu da qui che passò l'imperatore Carlo V nel 1536, facendosi nominare Nuovo Scipione, mentre spianava la strada fino al Campidoglio distruggendo i resti archeologici che avrebbero intralciato il suo corteo. E da qui passò nel 1571 anche Marcantonio Colonna, vincitore della battaglia di Lepanto, con un seguito di 170 schiavi turchi incatenati. Mentre Pasquino, la statua parlante di Roma, per l'occasione non declamò sonetti, ma sguainò una spada da cui pendeva la testa sanguinante di un turco. Ma la Porta Appia non era solo il luogo dei trionfi, dei cortei memorabili e dei potenti. Qui si svolgevano anche traffici quotidiani, storie minori, incontri. E qui sono accadute in passato cose estremamente moderne. Infatti i romani con grande lungimiranza avevano stabilito che il traffico extraurbano si fermasse alle porte di Roma. Per fare questo avevano allestito un parcheggio di scambio, in modo da impedire che all'interno delle mura ci si spostasse con mezzi propri. Uno di quei casi in cui il passato è più all'avanguardia del presente. Ma qui accadeva anche altro. Antichissimi graffitari, infatti, avevano preso l'usanza di lasciare il proprio segno incidendo nomi e scritte sui marmi di Porta Appia, accanto all'Arcangelo Michele che celebra la vittoria, avvenuta proprio il giorno di San Michele dei ghibellini romani contro i Guelfi, troviamo allora le scritte lasciate dai pellegrini, tra le croci e il monogramma di Cristo, molti nomi italiani e stranieri, un certo Giuseppe Albani ha scritto 3 volte il suo nome, e varie date che si possono decifrare fino al 1622. Ad uso dei viandanti qualcuno aveva anche inciso una sorta di indicazione stradale per la porta o la basilica di San Giovanni il Laterano. Di qua si va a San Gio. Come se volendo immaginare il corrispettivo moderno di queste scritte, tra un Forza Roma e un Dio c'è, trovassimo all'improvviso l'indicazione Auditorium. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano Glory Days di Bruce Springsteen. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Ardeatina. Anche sull'importanza di Porta Ardeatina, così come sul ruolo di diverse altre porte, fatte aprire da Aureliano nel suo anello difensivo lungo circa 19 chilometri, ci sono diversi dubbi. Che fosse in origine una vera e propria porta, o un arco, o una semplice posterula secondaria, non lo sappiamo con certezza. Quel che è più plausibile credere è che fosse attraversata dalla Via Ardeatina, la strada che portava i romani dritti dritti fino ad Ardea, uno dei più importanti centri del Lazio meridionale. Nato come centro prevalentemente agricolo, Ardea crebbe nel tempo grazie a una fitta rete di scambi commerciali. Si trovava infatti in posizione baricentrica tra le popolazioni dei Latini, dei Volsci e degli Etruschi ed era dotato di un porto alla foce del fiume Incastro. Aveva sviluppato un ricco tessuto di artigianato e importava anche oggetti da regioni lontane. Pensate che traffico su quella via ardeatina. E anche se tra il III e il II secolo a.C. Ardea attraversò un periodo di decadenza, sappiamo che venne abitata fino al V secolo d.C. C'è da credere dunque che i contatti tra i Romani, gli Ardeatini e tutte le popolazioni a loro collegate fossero vivaci anche quando Porta Ardeatina fu realizzata e aperta. Che scambi e che incontri saranno avvenuti ai piedi della nostra porta nel corso di quei secoli. E se pensiamo ai tempi più recenti, ce ne viene in mente anche un altro d'incontro, sicuramente un po' pazzo, avvenuto a cavallo di una vespa, proprio su quel tratto di via Ardeatina. Ve lo ricordate? Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il sonoro dell'incontro nei pressi di Porta Ardeatina tra Nanni Moretti e Jennifer Bills nel suo film Caro Diario. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Ostiensis. La piramide di Caio Cestio e la vicina Porta San Paolo formano uno dei quadri più noti della Roma di un tempo, frequentemente ritratto da pittori e incisori. Questo sepolcro insolito fu inglobato nella cinta per essere utilizzato come baluardo, tanto che in un'incisione di Lauri dei primi del Seicento si possono notare gli artiglieri che allenano la mira sparando alla piramide, come ad una sagoma qualsiasi stagliata sulla fortificazione. L'insolito destino del monumento potrebbe essere stato la sua fortuna, considerando che l'altra piramide di Roma, la cosiddetta Meta Romuli, situata nella zona traspontina, fu demolita nel 1499 da Papa Alessandro VI per l'apertura della Via Alessandrina. La porta, il cui nome originario era Ostiensis, riceveva le merci provenienti dall'importante scalo mercantile di Ostia. In epoca aureliana era un ingresso urbano di prim'ordine, come la Porta Portuensis, la Porta Appia e la Porta Flaminia, e come quest'ultime si articolava su due archi gemelli ornati con paramenti in travertino e difesi da due torri semicilindriche. Con il declino di Ostia e la perdita di importanza strategica dell'accesso, per motivi di carattere difensivo, la porta venne ricostruita con un solo arco d'ingresso. Nel Medioevo, la Porta Ostiensis, che aveva perso il suo ruolo come molte altre porte, mutò nome, diventando Porta San Paolo. Questa, infatti, conduceva all'omonima basilica, uno dei luoghi di pellegrinaggio più affollati della Roma longobarda. La porta, in realtà, è una piccola fortezza difesa su tutti i lati ed è l'unico esempio ancora esistente della tipologia aureliana. La sua controporta aveva una curiosa particolarità. I battenti erano posizionati in modo da potersi serrare verso l'esterno della cinta, ma non verso la città. Ci si poteva quindi efficacemente difendere dai nemici esterni, ma era molto poco funzionale contro i nemici interni. Nel 1410, infatti, la guarnigione napoletana di Ladislao I, asserragliata proprio nella Porta San Paolo, fu assaltata dalle fazioni dei tre papi, che si combattevano per affermare il proprio dominio. Il 10 settembre 1943, Porta San Paolo fu teatro dell'ultimo tentativo dell'esercito italiano di evitare l'occupazione tedesca di Roma. La via che oggi affianca la porta è dedicata alla memoria di Raffaele Persichetti, insegnante, ufficiale dei granatieri, cui fu conferita la medaglia d'oro. Oggi, che la cinta muraria non assolve più la sua funzione difensiva, si passeggia verso la porta seguendo la suggestiva sequenza di torri, dove il cimitero dei non cattolici e il più recente cimitero di guerra del Commonwealth accentuano l'atmosfera nostalgica e romantica assieme ai freschi pini per l'aura grande di Roma, cantati dal Carducci, nell'elegia presso l'urna di Percy Bysshe Shelley, al di là dei quali lo sguardo fugge oltre l'aureliana cerchia sul mesto piano. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è la poesia Frammenti di Percy Bysshe Shelley. Scopri le altre 16 porte. È forse che in qualche più lucente sfera ci separiamo dagli amici che qui troviamo? O noi vediamo passare il futuro oltre il vetro affumicato del presente? O che cosa è che ci porta a comporre uno con l'altro i frammenti di un sogno, parte dei quali diventa vera e parte batte e ci trema in cuore?
Sonar Live ascolta come non hai mai visto le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto la Porta Portuensis. L'antica Porta Portuensis era una tra le più importanti delle mura aureliane. Aveva due aperture ad arco e due imponenti torri circolari che svettavano alte nel cielo. La porta non è arrivata fino a noi, ma sappiamo come era fatta perché così la ritrae Giuseppe Vasi nel Settecento, l'architetto della Fontana di Trevi e della Scalinata di Trinità dei Monti, in una sua strana incisione eseguita su disegni precedenti, in cui si vede la Porta San Paolo con la piramide sul fondo, affiancata alla Porta Portuensis, come a costruire un insolito paesaggio romano. La sua importanza è anche testimoniata dal costo pagato per aggiudicarsi l'appalto della porta, che doveva risultare un buon affare. E sì, perché la gestione delle gabelle per l'utilizzo delle porte, per entrare e uscire da Roma, veniva appaltato ai privati già dal V secolo.
Quanti siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
Intimava il gabelliere a Benigni e Troisi nel film Non ci resta che piangere. Mentre 92 fiorini e rotti era il costo pagato per la gestione di Porta Portuensis per un semestre nel 1467. Un costo altissimo, secondo solo a Porta Maggiore, il cui nome nomen. Ma perché la Porta Portuensis era così importante? Perché si apriva sulla via Portuense, strada romana che conduceva merci, animali e persone al porto di Claudio e all'esagonale porto di Traiano, strabiliante opera ingegneristica ancora oggi visitabile nei pressi della città di Fiumicino. Segnatela come prossima meta. Da questa porta, nel 455 d.C., passarono i temibili vandali di re Gianserico, che da Cartagine risalì il fiume con il suo potente esercito per saccheggiare e assediare la città eterna. Di fatto fu un passaggio concordato con il Papa Leone I, che lasciò passare l'esercito vandalo in cambio della promessa di non devastare la città. Anche se atto vandalico non presagisce nulla di buono, Gianserico risparmiò la vita ai romani, limitandosi a grattare via qualsiasi metallo prezioso dal palazzo imperiale e dai maggiori templi, oltre a fare un migliaio di prigionieri romani da vendere al migliore offerente al mercato degli schiavi di Cartagine. Oggi della Porta Portuensis non rimane più nulla. Nel 1644, con la costruzione delle mura gianicolensi, Papa Urbano VIII la demolì per ricostruirla 400 metri più a monte, con il nome di Porta Portese, da cui prende il nome il famoso mercato domenicale tanto amato dai romani, un mercato che è memoria del brulicare di merci, animali e persone che dal tempo degli antichi romani ad oggi animano questa parte di città. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano Porta Portese di Claudio Baglioni. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Aurelia. Salendo verso il belvedere del Gianicolo, tra Villa Panfili, l'Orto Botanico e Villa Sciarra, sarebbe difficile non notare il compatto parallelepipedo che si affaccia su Piazzale Aurelio. Due piani segnati da un importante bugnato angolare, lo stesso che accompagna il portone d'ingresso, chiusi in alto da un cornicione aggettante e sormontati da un piano attico leggermente arretrato. Il tutto completato da imponenti stemmi papali. I più allenati di voi in materia riconosceranno le tre api dei Barberini e il blasone Mastai Ferretti. Si tratta della porta che al tempo di Aureliano era chiamata Porta Aurelia. La regione augustea che la ospitava era infatti attraversata dalla via Aurelia Vetus e che, dal VI secolo, è stata ribattezzata Porta San Pancrazio per il vicino sepolcro del martire cristiano. Proprio per la sua tridimensionalità, oggi sembra un edificio a tutti gli effetti. Completamente trasfigurata nel tempo, del suo aspetto originario non si sa quasi nulla. Sappiamo però che nel XVII secolo fu parzialmente ricostruita da un allievo di Gian Lorenzo Bernini in occasione dell'edificazione della nuova cinta muraria gianicolense, voluta da Papa Urbano VIII, che sostituì l'intero tratto di mura aureliane sul lato destro del Tevere. Ma la sua fama, la nostra Porta San Pancrazio, la deve ai combattimenti del 1849 tra le forze militari della Repubblica Romana guidate da Giuseppe Garibaldi e le truppe francesi che la distrussero con violenti bombardamenti. Ancora trasformata dall'architetto Virginio Vespignani nel 1854, che le diede l'aspetto che ancora oggi conosciamo, ebbe nuovamente un ruolo di primo piano il 20 settembre del 1870, quando da qui entrarono le truppe del generale Bixio, contemporaneamente a quelle che passarono da Porta Pia. Oggi la porta è diventata il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina. Una porta che è diventata un portale attraverso il tempo per farci rivivere con filmati e installazioni quelle tumultuose giornate da cui nascerà la nuova Roma. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano Garibaldi Blues di Bruno Lauzi. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Settimiana. La porta è soglia, passaggio. Gli antichi romani la chiamavano Ianua, che come Giano, il dio bifronte, è il simbolo di ciò che, sfuggendo al rigore della logica, esiste essendo se stesso il suo opposto. Entrata e uscita, inizio e fine, nascita e morte. Ai piedi del Gianicolo, all'imbocco di via della Lungara dal lato di Trastevere, si apre incastonata tra le case una piccola porta orlata di merli medievali. Romani e turisti la attraversano ogni giorno numerosi, ma il suo nome non è così noto. È la Porta Settimiana, che già dal nome richiama Giano e le sette mitiche naiadi che si congiunsero a lui sul suo colle. Ciò che è più probabile, però, è che questo nome derivi da Settimio Severo e dall'acquedotto che fece costruire per portare l'acqua alle omonime terme. Acquedotto di cui questa porta era con tutta probabilità un arco, poi integrato nella cinta difensiva voluta da Aurelio. Distrutta e ricostruita più volte nel corso dei secoli, oggi la vediamo nella forma che le volle dare Papa Pio VI nel restauro del burrascoso 1798, l'anno in cui in mezza Europa scoppiarono rivolte. Con il camminamento sorretto dai beccatelli, senza controporta per il soldato di guardia, coi buffi merli a coda di rondine che, tra le altre cose, sarebbero ghibellini e quindi antipapali, una pittoresca porta senza un reale scopo difensivo e con tutti quei tratti che la rendono medievale, così come il Medioevo doveva essere nella testa di un uomo del Settecento. E sì che ce ne vuole per mettere dei merli ghibellini su quella che i romani per secoli hanno chiamato la Porta Sacra, perché da questa porta cittadini e pellegrini uscivano dall'urbe per incamminarsi su via della Lungara, una vena fangosa, allora circondata di campi, conventi e ville di campagna, e arrivare alle mura vaticane e da lì a San Pietro. Cresce la città e ingloba tutto. I conventi diventano carceri e le ville musei. Il giardino della regina di Svezia si trasforma in orto botanico. Una strada limacciosa si riveste di sanpietrini e poi di macchine. Gli argini del fiume si alzano e il rumore dell'acqua è coperto dal traffico. Le casupole del 400 si fanno bar. I pellegrini turisti. E la piccola porta di cui nessuno ricorda il nome resta lì, a segnare un passaggio tra due parti di città che si somigliano sempre di più, dove non si entra e da dove non si esce. Ma chi si lascia alle spalle Trastevere, la sua movida allegra, la vita spensierata dei bar e gli accenti stranieri dei turisti, attraversando Porta Settimiana, con un po' di attenzione, può sentirlo ancora. La città che pian piano si spegne, il canto degli uccelli che risuona nei giardini e negli orti degli ex conventi, è il richiamo del dio Giano, che ci ricorda che ancora abita questi luoghi, che attraversando quella porta entriamo e usciamo dalla sua casa. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano Pellaria di Carl Brave e Franco 126. Scopri le altre 16 porte.
Sonar Live, ascolta come non hai mai visto le 17 porte delle mura aureliane. Hai scelto Porta Cornelia. La più settentrionale delle porte sulla riva destra del fiume e la più vicina all'acqua era la Porta Cornelia, che se ne stava placida accanto al possente mausoleo di Adriano, al limite del Ponte Elio, gustandosi la frescura delle ancora limpide acque del Tevere. Però il mausoleo di Adriano è diventato il Castel Sant'Angelo. Il Ponte Elio, il Ponte degli Angeli, e la via Cornelia era la via Aurelia. Insomma, una gran confusione. Facciamo chiarezza, innanzitutto, sull'esistenza della via Cornelia, perché senza una strada una porta non porta da nessuna parte. Fino al 1912 si pensava che la via Cornelia fosse la storpiatura della via Aurelia, ma nel sito archeologico di Antiochia di Pisidia, in Turchia, fu ritrovata un'epigrafe in cui si parlava di un tale comandante romano della legia VIII Augusta, che nel 93 d.C. era stato il curator della via Aurelia e della via Cornelia. L'epigrafe ci dice quindi due cose: che le due strade coesistevano già nel 93 d.C. e che a volte bisogna cercare lontano per trovare la verità. E quindi torniamo alla nostra Porta Cornelia, che se ne stava placida accanto al possente mausoleo di Adriano, al limite del Ponte Elio, gustandosi la frescura delle limpide acque del Tevere. Si apriva per far passare i romani che andavano a Cere, oggi Cerveteri, e in seguito per far passare i fedeli diretti a San Pietro. Per questo venne poi chiamata Porta San Petri e inclusa in una delle prime guide turistiche di Roma, risalente ai tempi di Carlo Magno. Di come era fatta la nostra Porta Cornelia, però, sappiamo molto poco, perché la sua esistenza si perde nelle diverse trasformazioni della città. Con la costruzione delle mura leonine, infatti, la porta andò certamente in disuso. Ma a noi piace pensarla così, placida e protetta, accanto al possente mausoleo di Adriano, al limite del Ponte Elio. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Il contributo associato a questa porta è il brano di Georg Friedrich Händel, Musica sull'acqua. Scopri le altre 16 porte.